Radio Emilia Romagna.
A note spiegate.
Guida l'ascolto con Bernardo Lo Sterzo e Diego Tripodi. La passione secondo Matteo di Bach al Teatro Comunale di Modena.
Tutti, queste note spiegate, io sono Diego Tripodi.
Ed io Bernardo Lo Sterzo.
Questo coro incredibile che si infrange su questo ultimo accordo luminosissimo in maggiore sulla parola Lam. Bernardo, che è un insigne germanista, ci illuminerà. Lam significa
agnello.
Agnello, perché ovviamente stiamo andando verso la Pasqua.
E quindi pensiamo al menù della Pasqua, l'agnello,
sei terribile, pasta al forno. Perché in realtà stiamo parlando di uno dei più grandi capolavori della storia della musica, ed è la Passione secondo Matteo di Johann Sebastian Bach. E questo coro, quindi, è il coro iniziale, introduttivo, e che cosa racconta?
Sì, kommt ihr Tochter, helf mir klagen, cioè venite figli, aiutatemi a piangere. È l'esordio della Passione, quindi disvela i tratti che sono fondamentali di tutta la Passione, sia a livello concettuale, cioè una specie di catarsi nel riconoscimento di una colpa, sia la condivisione di questo dolore e la meditazione su questo dolore, e anche musicalmente invece, perché musicalmente vediamo tutte le armi che Bach userà durante tutta la Passione, quindi il doppio coro, che in realtà è un triplo coro, e la forma di questo coro, che è una lenta ascesa, che è anche un po' un simbolo della Passione.
Eh sì, è una sorta di premonizione di quanto avverrà. E questa Passione viene scritta in un contesto preciso, in un anno, probabilmente il 1727, non ne siamo sicuri al 100%, a Lipsia. Lipsia, questo centro tedesco importante per molti aspetti e soprattutto da una vita duplice. Da un lato guarda al futuro, agli spunti moderni, l'università, una certa rigenerazione linguistica, poetica, eccetera. Dall'altro è estremamente irrigidita su una tradizione luterana ortodossa che ne regolamenta la vita cittadina in maniera veramente ferrea, e in questa organizzazione si iscrive il lavoro di Bach, che è l'organizzatore musicale oltre che della chiesa più importante, e proprio per un venerdì santo compone le sue passioni. Addirittura, pensate, ne compone probabilmente 5, ce ne restano soltanto 2, e il racconto quindi della Passione è veramente qualcosa, lo vedremo in questa puntata, che si confà particolarmente all'indole di Bach.
Jesus, das Brot, dankete und brach's und gab's den Jüngern und sprach: Nehmet, esset, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankete.
siamo in un momento molto particolare della narrazione, ovvero siamo alla fine di quello che potrebbe essere inteso come un prologo. E siamo nel momento dell'ultima cena, che per un cristiano è un momento fondamentale, perché è il momento in cui il Cristo istituisce l'istituzione, diciamo, dell'Eucarestia.
E questo momento musicalmente viene raccontato, strutturato, costruito da Bach con delle scelte precisissime. Quelle, innanzitutto, utilizzare lo stile recitativo in un modo molto logico per quanto riguarda tutto quello che afferisce all'evangelista. L'evangelista l'avete sentito con la voce del tenore. E in effetti cosa fa? C'è la sua linea vocale e un basso che l'accompagna, e questo è lo stile cosiddetto del recitativo secco. Per quando entra la voce di basso, ecco che arriva il personaggio di Gesù. Ci investe con, innanzitutto, con questa bellissima voce profonda, ma poi c'è un cambiamento incredibile, perché intorno a lui si crea una vera e propria aureola, direi, data dalle quattro parti di archi, quindi che lo contorniano, che creano questo bellissimo alone. E allora si parla non più di recitativo ma di arioso, una forma ibrida che ha il testo non in versi sciolti del recitativo, ma la melodiosità di un'aria.
E in un certo senso serve quasi a preparare l'aria che arriva dopo.
Sì, a tutte le altre strutture più tipicamente di aria, ma tutto questo ci sta dicendo qualcosa di preciso, che Bach fa una scelta, a mio avviso, insomma a nostro avviso, verso una drammaticizzazione della passione, una teatralizzazione della passione, al di là, al netto dei suoi riferimenti ad esempio a forme di teatro musicale contemporanee come era l'opera italiana.
Assolutamente, va detto poi che a Lipsia il teatro d'opera, diciamo, era chiuso da quasi un decennio.
Eh sì.
Quindi è una sorta di sublimazione quella che fa Bach, sì, dell'idea dell'opera proprio in generale.
Molti studiosi sono andati in questa direzione.
Certo.
Ad esempio Gardiner ritiene che
addirittura che questa passione sia strutturata proprio come una tragedia lirique, cioè
francese.
Quindi con un prologo e cinque atti.
E similmente anche un altro studioso, che è Wilson, ritiene in effetti che possa esserci alla base un'idea simile alla fine a quella della tragedia greca, anche in questo caso prologo e cinque atti, ma al di là queste affermazioni vanno prese con le pinze, né noi né gli studiosi sapranno veramente cosa passava per la testa di Bach e quali erano i suoi punti di riferimento. Sta di fatto che la direzione che lui sta intraprendendo nel raccontare questo momento normale della liturgia per un cristiano va totalmente in una direzione inedita. Ken e Mich, che abbiamo appena ascoltato, è uno dei corali più celebri della Passione secondo Matteo.
Ho ascoltato la prima di una ventina di volte, preparatevi. Perché...
No, quello che tu dici è abbastanza vero, torna per ben cinque volte, ma questo è un ennesimo espediente di Bach che va nella direzione della teatralizzazione, drammatizzazione della Passione, perché dovete immaginare l'effetto di avere una melodia che ritorna sempre uguale a se stessa, ma col testo cambiato e soprattutto con l'armonizzazione che le dà un volto sempre diverso e soprattutto consono all'occasione, al momento della narrazione che sta commentando. E infatti è proprio quella la funzione del coro qui, quella di commento e di preghiera, diversa da un altro tipo di funzione.
Assolutamente, che è la funzione che invece la conformazione proprio della struttura della basilica dà al coro, cioè nel senso le cantorie di San Tommaso erano posizionate in punti diversi, quindi l'ascoltatore al centro era come bombardato dalla musica.
E quindi se voi volete essere bombardati e capire qualcosa della Passione secondo Matteo,
dovete
del
andare
all'Ipsia, se no non si capisce nulla di questo.
L'ascolto che faremo dopo invece ci parla di un di un modo madrigalistico di trattare la musica. Cioè, madrigalistico significa che attraverso la musica io racconto un'immagine. Nel duetto successivo, infatti, vedremo una sorta di andamento incerto, senza appoggio, infatti manca il basso.
Questo è incredibile, questa cosa.
E Bach ci ridà questa immagine di incertezza, di andamento quasi zoppicante in un certo senso.
E poi improvvisamente si intromettono proprio questi due cori che si fronteggiano, che qui, a dire la verità, essere onesti, hanno una funzione di commento, un po' come è stato il primo ascolto che abbiamo fatto.
Esatto.
Ma in realtà questo doppio coro poi serve a Bach durante la Passione per una funzione importantissima, è quella della esemplificazione della turba. La turba,
sì, è la folla,
gente, evangelica, no? La gente che commenta aspramente, deride il Cristo nella sua sofferenza, e che quindi Bach esemplifica proprio con questo affrontarsi di voci che spesso sono aspre, che gridano, che creano una caciara, no? una vera turba, sì, sì. Una vera folla, a volte solo con brevi laconici commenti, che sono quelli d'altronde che vengono riportati nel Vangelo, quindi un grido, un no, un urlo, un crocifiggetelo, sì, 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 eccetera. A volte, come in questo caso, invece, è un vero e proprio coro che finisce, come dicevi anche te, su un madrigalismo,
sì,
non solo nel duetto, ma anche in questo coro, un madrigalismo che invoca
l'idea di un temporale, di una
fulmine,
di una scena quasi apocalittica.
Eh
no?
Sì, che insomma vendichino l'ingiustizia che si compie su Cristo.
Qui Bach tratta le voci, le fa esplodere in questi madrigalismi, però altrettanto incredibile il modo in cui l'orchestra viene trattata, che poi è un'orchestra particolarissima, un'orchestra
sì,
di strumenti che sono quasi del tutto spariti,
sì,
ci sono
sì,
gli oboi da caccia, le viole d'amore, le viole da
becco,
gamba, i flauti a becco, sono tutti strumenti che oggi praticamente non esistono, certo esistono ma si usano solo in questo preciso settore musicale. E Bach ne fa un utilizzo del tutto emotivo, e questo utilizzo incredibile si vede soprattutto nel momento in cui l'orchestra si scarnifica, in un certo senso, si assottiglia l'utilizzo orchestrale ed esce fuori tutta la maestria, quindi, la sapienza di Bach.
Sì, tutti gli strumenti escono fuori, e questo avviene, come dici tu, in questi momenti che sono poi alla fine le arie, se ci pensiamo.
Certo,
quindi i veri e propri apparte all'interno di questa narrazione. D'altronde è sempre così, anche all'opera è così, l'aria è un momento che interrompe la narrazione, e qui sono fra l'altro gli unici momenti in cui il testo non è quello del Vangelo, ma è tratto dalle poesie, insieme a quelli in realtà dei corali, di Picander, questo poeta col quale Bach collaborò più volte, un suo conoscente, in cui vediamo che il racconto evangelico subisce una vera e propria poeticizzazione. Non potevamo veramente esimerci dallo scegliere come esempio un'altra aria, un altro passaggio famosissimo, l'aria Erbame Dich per contralto e violino solista, ecco qui gli strumenti che diventano importanti e principi, che è un momento importantissimo, il momento in cui Pietro si pente amaramente e piange dopo aver rinnegato per ben 3 volte Cristo.
E questo pentimento viene reso benissimo da questo duetto tra il contralto e il violino. E leggo un passo proprio di Naomi Cumming, che ha scritto una cosa molto bella su quest'aria, e dice che la voce esprime un pentimento verbale, ma il violino invece articola un'angoscia universale. Infatti è come se la voce cercasse di rincorrere questo violino, ma non riuscisse mai ad arrivare alla pienezza che invece questa melodia del violino esprime.
Eccoci al momento dell'appuntamento, in chiusura di puntata, a Modena, Teatro Comunale Pavarotti Freni, domenica 26 marzo, ore 17:30, potrete ascoltare la meravigliosa Passione secondo Matteo di Johann Sebastian Bach con Frieder Bernius alla guida della Stuttgart Baroque Orchestra und Kammerchor, mentre noi abbiamo ascoltato un'esecuzione di Philippe Herrewege alla guida del Collegium Vocale Ghent. Il fil rouge che abbiamo seguito per tutta questa puntata, seppur in punta di piedi vista la complessità del lavoro, è quello, abbiamo detto, della teatralità con cui Bach si accosta al racconto della passione, anzi la propria passionalità di questo racconto. Questo atteggiamento gli fu assolutamente rimproverato ai suoi tempi e gli portò diverse difficoltà lavorative, perché in qualche modo rappresentava un pensiero piuttosto eterodosso rispetto al modo di accostarsi in maniera assolutamente ortodossa al racconto della passione. Questa teatralità noi la ritroviamo anche nel, come divieto per la sua musica, per le sue cantate, addirittura pensate nel suo contratto di lavoro, perché quando lui si presentò a Lipsia davanti alla commissione, la commissione gli disse: sì, va benissimo, ma meno teatrale Bach, per favore.
Mache dich mein Herz rein, purificati mio cuore. In quest'ultimaria c'è un'immagine strepitosa, secondo me, che è quella che la cristianità si fa sepolcro di Cristo. È un'immagine di una potenza rara proprio, però è una cristianità che canta con una dolcezza e con una tenerezza assolute. Gli oboi da caccia accompagnano con una dolcezza infinita questa musica che conclude, in un certo senso avvia la parte finale di tutta la passione. Io su questo, Diego, non so cos'altro aggiungere, per se non andate ad approfondire voi stessi questo lavoro
e andate assolutamente al concerto. Ci sarebbe tantissimo altro da aggiungere, ma il nostro tempo è qui finito. Quindi un grande saluto da Diego Tripodi
e da Bernardo Lo Sterzo.
Ich will Jesus selbst begraben.